Sono le 20:06 minuti, di nuovo una buona serata da Chiara Ronzani per la seconda parte di Ora di Punta. Qualche settimana fa ci siamo chiesti se l'Italia sia un paese razzista. Questa sera partiamo un po' più avanti, partiamo da un sondaggio di SVG sul razzismo percepito che ci dà di fatto una risposta a quella domanda. I risultati: il 31% degli intervistati giustifica forme di discriminazione e razzismo, il 9% lo giustifica sempre, il 16% lo giustifica a seconda delle situazioni, il 5% lo giustifica nella maggior parte dei casi. Scusate, il 9% lo giustifica a volte, l'1% lo giustifica sempre. Allora, questa sera parliamo delle vostre esperienze di razzismo. Vi chiedo se volete raccontarci la vostra esperienza di razzismo vissuto in prima persona o di razzismo assistito, e raccontateci anche come avete reagito. Lo potete fare al 331-6214013 con messaggi SMS Telegram, oppure scrivendo una mail a diretta @popolarenetwork.it, o ancora telefonando tra poco allo 02 33 001 001. Ne parliamo però questa sera con due ospiti, introduciamo l'argomento con due ospiti. Sapete che ci sono state tante manifestazioni in Italia del movimento Black Lives Matter, e ce ne sarà una anche a Novara il 27 giugno, sabato prossimo. Do intanto il benvenuto a una delle organizzatrici, Alexandra De Silveira. Buonasera Alexandra.
Buonasera. Chiara.
Allora, le manifestazioni arrivano dagli Stati Uniti, abbiamo detto l'assassinio di George Floyd è stata una scintilla, ma c'è uno specifico italiano, cioè le ragioni per cui manifesterete a Novara sabato prossimo riguardano anche l'Italia?
Certo, perché purtroppo, una sera, purtroppo anche l'Italia non è assente da questi fatti. Purtroppo l'ultimo caso avvenuto negli Stati Uniti è stata, come hai detto tu stessa, la scintilla, la goccia che ha fatto traboccare un vaso che era già traboccato da un sacco di tempo, diciamo. Questo movimento è arrivato in Italia, in realtà è un movimento che esiste già dal 2013, fondato da un'afroamericana, che appunto è a disposizione appunto per la lotta a fianco degli afroamericani e non soltanto.
Per te qual è il segnale, il simbolo più grosso o l'episodio di razzismo con cui vuoi partire a segnalare, per dire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che il razzismo c'è in Italia? Sì.
Certo, guarda, in realtà non ce n'è soltanto uno. L'ultimo dei casi è stato a febbraio, il caso di questo ragazzo che è venuto giù a Napoli, il suo nome è appunto Kanté, è di 19 anni, originario del Senegal, emigrato da parecchi anni in Italia, cui una notte, mentre si recava a casa dopo lavoro, è stato circondato da un gruppo di una decina più che altro di ragazzini italiani autoctona, che è stato preso a pugni e non soltanto, accompagnato poi da frasi discriminatorie come "New World", per non scendere nel termine, e che appunto non è l'unico caso, perché ce ne sono tantissimi altri, come durante appunto l'inizio del Covid in Italia c'è stata una grandissima discriminazione nei confronti del popolo cinese, di cui sono rimasta quanto agghiacciata.
Sì, certo, lo ricordiamo, esatto. I locali che venivano evitati, le persone che venivano in qualche modo, certo, allontanate o apostrofate, certo, per strada.
Ma ci sono stati anche degli episodi di filippini o thailandesi che venivano appunto scambiati per cinesi cui hanno subito discriminazione a livello anche fisico, cioè ci sono stati gravissimi episodi che purtroppo non in parte riportati in telegiornale, in parte no, ecco. Sì.
Ecco, intanto diamo, grazie Alexandra, intanto diamo il benvenuto all'altra nostra ospite, Vittoria Oluboio, che è laureanda in giurisprudenza e autrice del blog Oltre, all'indirizzo vittoriaoluboio.com. Buonasera.
Buonasera, ciao Chiara, ciao.
Allora, l'impressione è che ci sia anche da questo sondaggio di SVG una parte delle persone che pensa che in Italia il razzismo non ci sia, forse perché è talmente strutturato e consolidato che non si vede, anche se gli episodi sono moltissimi e ci sono stati tanti cittadini stranieri, anche neri, che sono stati uccisi e poi dimenticati, oppure trattati come incidenti, qualcosa di eccezionale, un'emergenza e non appunto una consuetudine. E quali sono a tuo giudizio le ragioni di questa cecità?
Ok, allora innanzitutto bisogna partire dal presupposto che il razzismo in Italia c'è ed è presente in modo istituzionale e sistematico. Bisogna capire anche che si pensa che comunque i fatti di razzismo siano casi sporadici o che avvengono magari qualche volta da dei folli, però non è così. Tra l'altro bisogna dire che il razzismo nel nostro paese viene anche considerato normale, viene anche normalizzato e infatti le persone, anche le persone straniere, si abituano quindi a fatti di razzismo che accadono poi quotidianamente all'interno della loro vita, cosa che comunque non va bene e da condannare. Il razzismo in Italia ha la sua fonte, ha le radici, no? Anche gli omicidi a sfondo razziale da più di 40 anni sono presenti nel nostro territorio, partono dagli anni 70, anni 80, no? Tra l'altro in quel periodo gli omicidi erano anche brutali e le persone non venivano neanche condannate per questi omicidi che compivano, no? Io parlo per esempio di un omicidio che mi ha molto sconvolto, che è successo nel 78. Questo era un rifugiato, un richiedente asilo, siccome all'epoca, no, la richiesta d'asilo veniva fatta solamente per alcuni stati, lui in quel periodo si trovava senza un posto da dormire, no? E dormì sotto un ponte. Due ragazzini che non avevano nulla da fare, che erano due cittadini romani, gli diedero fuoco e lui morì. Nonostante tra l'altro i vari testimoni, questi ragazzini non furono puniti e non subirono neanche un processo. E fu comunque dedotto che era a sfondo razziale, no? Ci sono tantissime persone, tantissime aggressioni a sfondo razziale, tantissime morti a sfondo razziale, ma solamente perché in Italia non c'è il morto quotidiano, ogni giorno, da parte della brutalità della polizia, si pensa che non si ha le condizioni degli Stati Uniti. Ma io penso che la situazione qua in Italia, cioè, ci manca davvero poco, no, per arrivarci. Se si guarda anche, per esempio, negli Stati Uniti si dice sono razzisti, però almeno i cittadini afroamericani vengono considerati cittadini americani, cosa che qua non accade.
Ecco, lì veniamo a quel razzismo istituzionale, sì, che accennavi, esatto, all'inizio, tutte le, esatto, differenze che sono date appunto dalle leggi.
Esatto, ci sono normative, no, che vengono calate dall'alto, che sono fatte ad hoc, sembrano che sono fatte per aiutare, no, il prossimo, per aiutare le persone, ma in realtà hanno una matrice razzista. Per esempio, no, parliamo della sanatoria promossa dalla ministra Bellanova, no, la ministra, sì, per l'agricoltura. Io mi ricordo, perché guardai quella conferenza stampa e fui molto presa, no, dalle sue lacrime quel giorno, però se si guardano poi effettivamente i fatti adesso, si nota che però questa non è una vera e propria sanatoria, non distrugge il caporalato presente tra l'altro da più di 30 anni nel territorio italiano, anzi lo aiuta, lo fomenta e non dà dignità a queste persone, alle braccianti che tuttora lavorano per portarci a tavola gli ortaggi, la frutta e la verdura e vengono pagati 2-3 euro l'ora. Per questo il sindacalista Abubakar Soumahoro continua a lottare tuttora, no? Anche per dirti la legge, la Bossi-Fini, oppure la legge Minniti, i decreti sicurezza, no? Ci sono normative che non vengono fatte per aiutare il paese oppure per aiutare le persone, sono tutte leggi razziste che vogliono togliere, che tolgono poi tra l'altro diritti alle persone che sono più vulnerabili, alle persone che sono in difficoltà. e cosa che in uno Stato democratico non ci dovrebbe essere. In uno Stato democratico le normative dovrebbero essere fatte per aiutare le persone, chiunque esse siano, italiani o stranieri, minoranze o maggioranza di un paese, ma le normative dovrebbero aiutare attivamente ogni singola persona.
Certo, lo dice la Costituzione, insomma, esatto. Tutti i cittadini sono uguali. Intanto leggo alcuni dei messaggi SMS, Telegram e delle mail che arrivano al 331-6214013 a diretta @popolarenetwork.it. Ennio da Genova dice, per esempio, come molti assisto sgomento al dilagare del razzismo sulle reti sociali. Quello che cerco di fare per reagire è incalzare questi soggetti pubblicando anche i nomi di coloro che istigano alle peggiori cose, nella speranza che dove non arrivi la decenza arrivino i freni inibitori. E poi c'è anche Max che ricorda, e qui appunto siamo quasi al razzismo istituzionale, l'esempio di razzismo più istituzionalizzato: una ministra di colore, l'unica della storia della Repubblica, che si beccò della scimmia da un suo collega. Ecco, insomma, allora... torniamo a quella rilevazione di SVG. C'è anche un capitolo sulle proteste statunitensi e uno sui simboli, e qui ci viene in mente subito, poi noi che trasmettiamo da Milano, la statua di Montanelli, di cui si è tanto discusso. È interessante perché solo il 15% degli intervistati considera inopportune le manifestazioni negli Stati Uniti, mentre quando si viene, quindi la maggior parte delle persone considera che le manifestazioni degli Stati Uniti siano una cosa opportuna, comprensibile, valida, ma il 51% pensa che invece i personaggi vadano contestualizzati rispetto all'epoca in cui vivevano, e il 19% che ci si debba concentrare sul presente. Soltanto un 14% pensa che sia giusto abbattere i simboli riconducibili al razzismo. Allora, io chiedo ad Alexandra De Silveira, riguardo a tutta questa questione Montanelli, di cui si è tantissimo parlato, a te che effetto ha fatto questo dibattito che si è sviluppato in Italia sulla statua e su quella vernice rossa che è stata poi gettata?
Ma guarda, ti parlo da un punto di vista personale, visto che la questione mi riguarda anche tantissimo da vicino. Allora, Montanelli è stato il classico uomo colonialista che è stato in Etiopia, e sicuramente avrà fatto anche tante, ci sarà ovviamente la parte bella della storia, come si tende a raccontare, del giornalista, scrittore eccellente, che riusciva a tenere testa a moltissimi politici, ma c'è anche l'altra parte, l'altra faccia della medaglia, che è quella del colonialista che appunto ha sposato, cioè aveva a casa, accanto a sé, una bambina di 12 anni.
Comprata praticamente.
Esatto, assolutamente, perché l'ha anche detto, l'ha anche ammesso questo fatto, che ha comprato la bambina dal padre, anche questo, e con una... cioè con un modo quasi giustificandosi, anche con una tale, come posso dire, era come se fosse una cosa normale, come se fosse una cosa all'ordine del giorno, comprare una bambina di 12 anni, sposando pure una bambina di 12 anni, come se fosse una cosa normalissima, mentre se fosse successo questo fatto in un paese europeo sarebbe stato incriminato, condannato. Ma se sei una persona morale, se sei una persona, come si tende a descrivere, eccellente, io penso che questo fatto non deve essere fatto né in Europa né da nessun'altra parte. Non è che perché sei in Africa puoi fare come chi si accomoda, ecco.
Ecco, mi colpiva che tu dicevi mi riguarda da vicino, ecco, che cosa ti senti toccata?
Allora, mi riguarda da vicino in quanto il paese, il mio paese di origine, cioè io sono afrodiscendente, il mio paese di origine, che è il Togo, è un paese in parte stato colonizzato in primis dai portoghesi, da cui prendo anche il mio cognome. E uno dei motivi che mi porta a lottare tutti i giorni è anche questo, perché si tende quasi a omettere questa parte di molti paesi, tra cui anche l'Italia, nascondendo questo lato dei colonizzatori, dei paesi che sono stati colonizzati, quasi cancellando questi parti, che secondo me è una cosa che porta appunto al razzismo istituzionale, al razzismo che tendiamo a vedere tutti i giorni, perché dal momento in cui tu tendi a cancellare questa parte nei libri di testo di storia, quindi nei libri scolastici, cioè stai dando una disinformazione, non stai dando la giusta informazione, il giusto peso, il valore alle cose successe in passato. Certo. Mi riguarda da vicino perché per via del mio cognome, non solo, appunto come dicevo che il Togo è stato in parte colonizzato dal portoghese e dai portoghesi, che appunto dicevo il mio cognome purtroppo è stato dato da un padrone ai miei antenati che sono stati schiavizzati e di cui una delle mie antenate è stata violentata, è stata abusata.
Certo.
Per poi mandare in esilio colui che era il marito. Cioè, quindi veniva fatto anche venivano fatti questi atti da parte dei colonizzatori, che non solo abusavano di queste donne, in più i legittimi mariti venivano uccisi o mandati in esilio da qualche altra parte, come nel sud dell'America o negli Stati Uniti stessa.
Chiaro, Alexandra, sì. Questo è molto interessante ed è molto importante secondo me raccontarlo, perché ci sono persone che appunto, non avendo vissuto e avendo omesso tutta quella parte,
certo,
non riescono a capire. Adesso io voglio leggere a Victoria in particolare, perché il messaggio è arrivato mentre parlava lei, un messaggio che dice questa cosa: credo che l'ospite debba sostanziare con i dati le sue affermazioni se è una studiosa di fenomeni sociali. Finora ha pronunciato solo luoghi comuni che potremmo sentire da un passante. Allora, io rivendico invece questa scelta che abbiamo fatto di far parlare questa sera due donne, giovani donne, afrodiscendenti, attiviste, antirazziste, che secondo me hanno molto di più da raccontare rispetto alle persone che scrivono, come un altro messaggio che arriva: io sono nato a Milano, quindi sono terrestre, tutti gli abitanti del pianeta sono miei, esatto, fratelli. Sì, ma non siamo tutti uguali qui, esatto, e ora, oggi. Victoria.
Grazie. Allora, no, questo modo che hai appena detto tu di fare antirazzismo e di dire siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli, è deleterio e è controproducente. Beh, è controproducente perché alla fine purtroppo c'è sempre una categoria di persone che subisce atti discriminatori, subisce atti di razzismo. Quindi stare qui a dirlo noi due è una cosa importante, ma perché anche per far capire alle persone gli episodi di razzismo che si attuano. Dico questo perché questo modo di dire non è antirazzista, ma una forma di razzismo, che ovvero il color blindness viene definita, e fa in modo che si fa finta di vedere che siamo tutti uguali, non vedendo le differenze, non vedendo le varie forme di discriminazione che si subiscono. Dico questo perché quando qualche mese fa è stata fatta la campagna della Lega Italiana Calcio, no? Antirazzista, e hanno raffigurato delle scimmie dicendo siamo tutti scimmie, i vari calciatori e le varie persone, comunque straniere o comunque nere, si sono girate e hanno detto questa non è una campagna antirazzista, perché anche se tu vuoi dare un determinato messaggio, alla fine della fiera e alla fine della storia siamo sempre a noi, e se sempre a noi si dà l'insulto che siamo scimmie. A una persona bianca è brutto da dire, ma è così, non gli si dirà mai tu sei una scimmia. L'insulto scimmia viene riferito alle persone nere, in questo caso, per dire che sono inferiori rispetto all'altra parte della popolazione. Quindi nel momento in cui si capisce questa cosa, nel momento in questa cosa si accetta, si è anche in grado di fare una campagna antirazzista, ma coinvolgendo le persone che vengono discriminate, perché non si può fare una campagna antirazzista senza coinvolgere le persone, no? Un'altra cosa che vorrei dire, no? a quello tra l'altro che stava discutendo prima, ma che bisogna collegare anche a questo, no? Ci sono alcune cose che non sono luoghi comuni, ma che bisogna dirle perché molte persone non sanno determinati fenomeni. Una donna, in quanto nera e in quanto donna, subisce in Italia sia il sessismo sia il razzismo, ok? C'è questo luogo comune che ogni singola donna nera sia o di facili costumi o molto facile oppure una prostituta. Quindi a partire da una tenera età, ma io quando dico tenera età vuol dire a partire dai 9 anni, a partire dai 9-10 anni, sistematicamente, puntualmente, una ragazzina, una bambina si vede macchine di persone adulte, 30, 40, 50, 60 anni, che si fermano e le chiedono di salire. Ma questo non inizia quando lei magari ha 15 anni, 16 anni, no, quando ha 9-10 anni. E vedi come il corpo nero di una donna nera viene ipersessualizzato, viene utilizzato e viene visto come, per, come strumento di mero soddisfacimento sessuale da parte della popolazione maschile. E su questo, no? Questo da dove nasce però? Nasce dal periodo coloniale, nasce col madamato, nasce appunto dai colonizzatori che andavano nel continente africano e facevano quello che volevano, con ragazzine, con bambine.
E prendevano le donne come se fossero, o le bambine come se fossero una cosa, un oggetto, come se fossero roba loro. Allora, purtroppo il tempo sta per finire, quindi abbiamo ancora un minuto e mezzo e io vorrei, vorrei con voi due commentare un messaggio che ci manda Paolo. Dice: io non credo che in Italia il razzismo sia davvero radicato, basta vedere i giovani almeno nelle grandi città. Nelle periferie non esiste compagnia di amici che non sia multietnica, e questo già la direbbe abbastanza lunga sul presente e il futuro del razzismo. E quindi dice, bisogna distinguere anche tra diverse forme, ben più radicato il razzismo dei ricchi, ma anche dei poveri nei confronti di chi sta peggio. Questo dato generazionale emerge anche dalla ricerca di SVG, perché coloro che riconoscono che il razzismo c'è in Italia ed è ben radicato sono soprattutto giovani, quelli che lo negano sono soprattutto vecchi. Un 30 secondi a testa, prima Alexandra.
Certo, già il fatto di dire basta vedere la compagnia di giovani in cui sono presenti degli afrodiscendenti o la minoranza etnica, già questo la dice lunga sulla persona che scrive questo messaggio. Il fatto di dire un gruppo di amici ci siano i neri non ci assente dalla discriminazione e da quant'altro. Io penso che in questo paese bisogna informare i giovani e non soltanto, anche gli anziani, tramite dei canali educativi, che in questo caso la maggior parte di questi canali sono purtroppo la televisione. Come ad esempio c'è stato in programma un monologo di questo ragazzo, di questo musicista, che ha riportato un monologo da parte mia a quanto agghiacciante, con tanto di uso di parole di questa parola New World, che secondo me non deve essere usato da nessuna parte, né tantomeno nella televisione, che è un canale appunto educativo. Secondo me sì.
Victoria, brevemente.
Ok, allora, come ho detto precedentemente, non si può pensare che solamente perché c'è una compagnia formata anche da straniere, persone autoctone, quindi italiane, queste non praticano razzismo. Il razzismo si pratica in tanti modi, anche magari quotidianamente, anche magari tenendo la borsetta quando sale qualcuno, magari andando dall'altra parte quando una persona nera sta attraversando straniera, magari anche chiamando la polizia quando c'è una persona nera tranquillamente che sta passeggiando magari nel quartiere. E questo capita comunque da persone che hanno la stessa età, non per non parlare di Marco Rossi, che ha fatto delle storie agghiaccianti settimana scorsa. Questo ragazzo aveva 15, 16, 17 anni, no scusami, era maggiorenne, aveva 18 anni, che insultava in modo pesante, dicendo la parola con la N che non voglio dire, no, verso una ragazza, dicendola che era una donna, era nera e quindi non serviva niente nella società, eccetera. Quindi non facciamo l'errore che solamente perché c'è una popolazione giovane che diciamo che è multietnica e guarda verso il mondo multietnico, che il razzismo loro non lo praticano, lo praticano ma in modo diverso e non chiaro. Quindi bisogna contrastarlo a 360 gradi tutto.
Alexandra De Silveira, diamo l'appuntamento per la manifestazione di Novara. Sabato 27 giugno, dove e quando?
a Novara, piazza Giacomo Puccini, a Novara, sì.
Benissimo. Alle ore?
Alle ore 16.30.
Alle ore 16.30
alle 20, tra appunto partecipazioni di attivisti, ci saranno letture, momenti dedicati a canzoni, momenti di testimonianza, di racconti personali, ci sarà un momento di silenzio, flash mob, e poi verso la fine accompagnati da musica tradizionale come il djembe. Ecco.
Grazie Alexandra De Silveira, Black Lives Matter Novara, grazie Victoria Oluboio, victoriaoluboio.com, il tuo blog oltre.
Grazie.
E ora di punta per questa sera termina qui. Torniamo domani alle 18.35. La linea passa a Disma Pestalozza. Wanna keep your dream alive. Can I keep it with mine? But I'm no good for you, I suppose, when you get a cold bath. You still hold me close at night. Never like you any less. And the world's not such a friendly place, is it? Can go very cold, very quickly, and for a very long time. If the sun by some twist of fate stopped giving out its shine. Like a stat to remind me, we've got to wait and see. Didn't ask to be conceived in a loveless embrace. Still we learn to be a warm sun round a very cold. It's just like you said it could be. Oh, it's like you said it would be. Some of the time the future comes right round to haunt me. Some of the time the future comes round just to see that all is as it should be. Like a stag.